Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti.
Un video per denunciare la violenza subita, l'ultima le ha causato un occhio nero e alcune ferite. Questo blogger di 26 anni di Dublino, madre di un bimbo di due che viene mostrato dietro di lei, ha deciso di raccontare quanto le sta accadendo. L'ex fidanzato e padre di suo figlio l'ha picchiata più volte. È stato l'amore della mia vita, dice parlando del loro rapporto durato 3 anni, aggiungendo poi che l'ultima aggressione subita è stata preceduta in passato da altre. Lo scorso anno mi ha spaccato la testa ad un evento e mi ha fatto un occhio nero, racconta la blogger di fitness tra le lacrime. Poi l'appello. Se qualcuno là fuori ha attraversato qualcosa di simile a quello che ho vissuto, è necessario che trovi il coraggio e si allontani al più presto da tutto ciò.
Il punto di riflessione questa mattina non è tanto il problema della violenza fisica, che è un problema che abbiamo spesso trattato, su cui possiamo tornare tante volte, ma sul fatto che questa blogger ha pubblicato in rete, attraverso i social network, quella che era l'accusa al suo uomo che la picchiava, lasciando una traccia profonda, iconografica, impressionante, di lei con il volto tumefatto. Qualcosa del genere non sarebbe stato pensabile in un'epoca precedente a quella della nostra civilizzazione digitale. Lei usa uno strumento digitale di ripresa del suo stato patologico, traumatico, e usa un mezzo di diffusione digitale per dare denuncia di qualcosa che l'ha ferita profondamente, sia nell'animo sia nel corpo. Immaginiamo che questo filmato porterà comunque a un'inchiesta, porterà probabilmente a una messa sotto processo, poi decideranno i magistrati quale sarà l'esito. Ci sono molti precedenti di donne picchiate che mettono online la prova, la traccia del fatto che qualcuno metta loro le mani addosso. La domanda va su quello che potrebbe accadere o potrà accadere comunque fra un anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni. Questa donna avrà ancora voglia e desiderio che circoli in rete la foto della sua denuncia? Forse sì, ho avuto il coraggio di sfondare un muro di ipocrisia, l'ho fatto vedere. Potrebbe anche dire: è una storia che non mi riguarda più, non mi interessa più, non voglio più che giri qualcosa che mi ricorda un momento infelice della mia vita. Gli anni passano, noi cambiamo, si strutturano diversamente le nostre relazioni. E a questo punto cosa deve fare questa donna? Questa donna dovrebbe comunque in qualche maniera fare in modo che non esista più traccia di questo suo atto volontario di denuncia, che la sua faccia tumefatta scompaia. Questa donna dovrebbe mettere in atto una procedura perché il mondo dimentichi quello che stessa che ha voluto lasciare come memoria di se stessa al mondo. Questo è un procedimento che molti di voi potranno essere tentati negli anni a venire di mettere in atto, perché oggi ogni istante della nostra vita, sia volontariamente sia indirettamente, viene comunque registrato in una grande banca dati digitale e viene riprodotto attraverso i social network, attraverso tutti i sistemi di diffusione della rete. E siamo proprio sicuri che in realtà non ci venga voglia un giorno che tutto questo sia dimenticato? Tra poco prendiamo il filo di questa discussione.
Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it.
Vi presenta
Melog. Cronache meridiane.
Rassegnatevi, fatevene una ragione. Il grande fratello del porno vi osserva. A caccia di downloading illegale o reati sessuali consumati online, alcuni indirizzi sono già sotto controllo. Come già successo in Gran Bretagna, anche negli Stati Uniti le autorità stanno tracciando siti come BitTorrent alla ricerca di abusi. Cosa significa? Vi vedono. Registrano ogni vostro click, ogni vostra sessione masturbatoria.
Adesso andiamo proprio a pescare nel torbido se qualcuno si produce in rapporti di passione indiretta con una macchina, con quello che una macchina produce, deve essere consapevole comunque qualche traccia di questo suo interscambio da qualche parte rimanga, ma anche lui ha diritto di farlo perché rientra nei diritti della persona appassionarsi con uomini o oggetti di qualunque tipo. È poi così sicuro che nel futuro qualcuno non possa rinfacciarglielo? Qua abbiamo toccato un altro punto estremo. Ma anche nella banale e quotidiana normalità, ognuno di noi comunque potrebbe non aver piacere di alcune tracce che di lui stesso rimangono nella grande rete digitale che ogni giorno imprigiona e cattura di noi tante cose. Ma le cose più banali, una frase di status messa su Facebook in un momento particolare, in cui magari si era depressi o si era particolarmente euforici, una foto fatta assieme a una persona che poi a sua volta è stata implicata in qualche episodio delittuoso, quante volte capita? Quante persone oggi sono inchiodate a responsabilità che poi vanno comunque accertate, perché a un pranzo, una cena, un incontro, una festa sono state fotografate vicino a qualcuno di fortemente imbarazzato? I protagonisti di un film sulla mafia di Roma e dintorni proprio un mese fa sono stati presi in un selfie dal protagonista reale della famiglia malavitosa di cui loro rappresentavano nella fiction uno dei componenti, sono stati messi su Facebook, uno sberleffo, ma esistono anche episodi molto più fastidiosi. Ecco, tutto questo è naturalmente il lato che consegue dal fatto che oggi siamo tutti digitalmente in via di civilizzazione. Il livello di civilizzazione digitale procede dalla nostra consapevolezza comunque del fatto che la nostra identità non è soltanto quella connotata dai nostri documenti, connotata dai nostri comportamenti, dalle nostre concrete relazioni, da quello che noi operiamo nella vita, ma anche da quello che noi naturalmente lasciamo di noi come ombra digitale. E di ombra digitale oggi vogliamo parlare. Ne parliamo con una persona che praticamente il suo mestiere è quello di essere una sorta di cancellatore delle ombre digitali, cioè quando i riflessi digitali rappresentano un'ombra, quindi rappresentano una preoccupazione. Andrea Barchesi, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Andrea Barchesi è fondatore e CEO della Reputation Manager, che è una società leader in Italia nel suo genere, che opera proprio dal 2004 per la tutela e la gestione della reputazione online. Anche le aziende hanno questo problema, molte volte un'azienda deve avere una sua identità digitale, l'identità digitale va studiata, si immagina, si progetta, ma non sempre poi la rete reagisce nella maniera che noi vogliamo, quindi bisogna sempre tenerla sott'occhio. Andrea Barchesi ha scritto un libro proprio su questo, che è la summa della sua esperienza di questi anni, La tentazione dell'oblio, guida pratica al diritto dell'oblio, edizioni Franco Angeli, che è proprio in imminente uscita nelle librerie, quindi questa è una, proprio un'anteprima. Allora, Andrea Barchesi, quanto c'è consapevolezza all'inizio, non dico tanto nelle persone che lei si rivolgono come azienda, ma secondo lei, dalla sua percezione, in generale nell'utente medio della rete, del fatto che la nostra identità digitale sia qualcosa da salvaguardare?
Ma l'utente medio ha una consapevolezza estremamente bassa del fatto che qualsiasi cosa lui scriva resterà per sempre e soprattutto lo connoterà per sempre. Siamo ormai in una sorta di economia della reputazione in cui ognuno di noi viene facilmente analizzato attraverso la stretta di mano digitale. La stretta di mano
questo
digitale,
è un termine che si è inventato lei, la stretta di mano digitale, cos'è? Sì. Il primo contatto che abbiamo con una persona in rete?
Esattamente, proprio in contrapposizione alla stretta di mano fisica, questa avviene innanzitutto in modo invisibile.
Molte volte anche una pacca nel sedere digitale che non vogliamo che ci arriva.
Assolutamente sì. E avviene, come diciamo, in modo invisibile, di conseguenza quindi non è percepibile dal soggetto osservato. Noi non sappiamo se in questo momento qualcuno sta facendo una stretta di mano digitale con noi. È inevitabile, nel senso, anche se noi non parliamo di noi non vuol dire che il mondo non parlerà di noi o non ci saranno tracce su di noi, quindi non possiamo in nessun modo impedirla. È condizionante a livello professionale, perché i recruiter, chiunque ci offre lavoro, verifica sempre più spesso, oltre il 40% dei casi verificano quello che noi scriviamo su Facebook, su Twitter, ma anche le altre informazioni che trapelano su di noi.
Questo però è immediato. Oggi qualsiasi persona che gli viene presentato un qualsiasi essere umano, la prima cosa che fa va a cercare in rete chi sia. Ma banalmente anche l'amico conosciuto all'aperitivo, anche il collega appena arrivato in ufficio, anche la persona di cui sa qualcosa. È istintivo e immediato, data la facilità attraverso un motore di ricerca di avere subito informazioni.
Infatti è proprio così, ma nonostante questo noi non ci comportiamo in un modo che tenga conto, che fa capire che teniamo conto di questa considerazione, perché effettivamente siamo estremamente, diciamo, molto istantanei nelle nostre considerazioni, ci lasciamo andare magari a delle frasi inopportune dovute magari alla scuola di calcio, a degli eventi e così via, senza decontestualizzarle. Senza
ecco, secondo lei l'essere umano ancora non ha capito che la dimensione del digitale è una dimensione che ci si appiccica addosso come una mosca sulla carta moschicida. Noi siamo convinti che siamo salvaguardati quando siamo dentro le mura di casa, con la porta chiusa, magari il telefono spento, siamo tranquilli. E questo potrebbe essere in parte vero se non ci sono degli strumenti di intrusione della nostra libertà. Però quando camminiamo per strada non ci rendiamo conto che diamo continuamente informazioni di noi, non che dobbiamo nascondere nulla assolutamente, ma siamo una fonte perennemente aperta verso il mondo. E questo è il problema, naturalmente, che per un privato e banale cittadino, lei ha cominciato a accennare un problema, che magari un domani vai a cercare lavoro e comunque sia tutto l'esito del tuo passeggiare per la strada concreta e quindi anche per le parallele vie digitali ti sarà comunque rinfacciato. Poi questo riguarda, diciamo, una generazione, diciamo, abbastanza recente. La generazione lievemente più attempata molte volte sono gli stessi che magari hanno delle attività o comunque sia si affacciano in rete con le loro attività o perlomeno sono lambite la rete in loro consapevolezza. Quando si accorgono che ormai le uova sono rotte, che il danno è fatto, si rivolgono a voi. Quali sono le tipologie più frequenti per cui una persona si rivolgerà a voi? Penso non tanto in maniera preventiva, perché già c'è qualcosa da rimettere a posto, o sbaglio?
Allora, la prima buona notizia nella nascita della consapevolezza è che sempre più persone in modo preventivo hanno capito che questa cosa non è una debolezza ma può essere un vantaggio, ovvero se la memoria è infinita allora conservare le cose giuste diventa un vantaggio e non più uno svantaggio. Quindi sempre più persone, parliamo comunque di un 10%, si stanno rivolgendo a noi per trasformare in un vantaggio questa nuova questione, il 90% invece in modo del tutto tardivo.
Cioè io, siccome diciamo, la mia memoria, l'ombra digitale che lascio di me stesso in fondo sarà la biografia della mia vita che resterà dopo di me, oggi comincia a esserci il fenomeno delle persone scomparse che lasciano aperto il loro profilo Facebook. Io ho decine di amici che purtroppo non ci sono più e ancora vedo il loro profilo Facebook. Quindi dovremmo stare attenti che noi quello resterà di noi, non rimarrà una lapide di marmo, non rimarranno, a meno che non abbiamo fatto cose memorabili, non rimarranno gesta descritte dai vati che di noi parleranno, ma rimarrà quello che abbiamo lasciato in noi in rete, i nostri pensieri, il nostro blog, il nostro social network, la storia di noi che comunque è rimasta intrappolata in qualche giornale, in qualche pubblicazione, quello che abbiamo fatto. E giustamente noi pensiamo che invece la rete sia come il nostro diario. Il diario rimane chiuso a chiave in un cassetto, se lo prendono gli eredi, oppure si lascia a disposizione che venga bruciato. È un po' diversa. Noi non stiamo scrivendo il nostro diario quotidiano, noi stiamo lasciando la nostra biografia, ma anche se abbiamo 10 anni e ci regalano il primo smartphone e cominciamo a giocherellare.
Assolutamente sì. E poi, partendo dalla metafora del diario, il diario è sequenziale, ha una pagina, segue l'altra. Quello che noi stiamo facendo invece, stiamo disseminando in tanti luoghi diversi delle particelle del nostro io, ma queste particelle, prese poi dal motore di ricerca, seguono regole completamente diverse. Quindi molto spesso la nostra storia emerge in modo caotico e magmatico e soprattutto nel modo non facilmente governabile e spesso non appropriato. Faccio un esempio velocissimo. Immaginiamo un manager che ha fondato 10 società, ha scritto 8 libri, la prima cosa che si vede di lui è che è un accanito giocatore di golf. Questo ovviamente non segue né l'ordine cronologico né l'ordine concettuale, ma il motore di ricerca rielabora secondo concetti suoi questo magma.
Fa un esempio personale. Lo sa qual è la prima occorrenza che dà il motore di ricerca di Google della mia persona? Mia moglie. Evidentemente la maggior parte delle persone sono interessate a capire con chi si è sposato e va a cercare moglie di Nicoletti. Cosa trovo assurdo di tanto abbia scritto, detto, parlato, improperi, sbagli della vita. Evidentemente penso di capire che le maggiori persone, ma andiamo a vedere un po' i fatti suoi con chi è sposato.
La vita
chi
privata.
Esattamente, vanno a cercare la vita privata. Quindi a mia moglie questa cosa un po' rode, non gli va tanto bene, dice ma possibile, dice una persona discreta, sempre stata per conto suo, non ha mai voluto, diciamo, apparire. Possibile che la prima cosa che vengono a cercare vogliono capire che fai tu quando stai a casa, chi sono i tuoi figli e via dicendo. E questa è una cosa particolare. Ci fermiamo un istante.
Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta...
Ma
Cronache Meridiane.
Stiamo parlando di desiderio di oblio, la tentazione dell'oblio, la necessità dell'oblio. Noi molte volte abbiamo una forte necessità di essere rappresentati da qualcosa che noi decidiamo. A me piace essere rappresentato per quello che voglio io essere rappresentato. È chiaro che il nostro essere personaggi pubblici o esseri pubblici in realtà abbassa il nostro diritto di essere dimenticati. Ma oggi qual è la differenza fra una persona che ha molti seguaci che lo seguono nei social network, che si dà molto da fare o che comunque inconsapevolmente viene tracciato attraverso le foto, le memorie, i commenti di altre persone o per fatti banalissimi che ha compiuto, molte volte anche un piccolo reato estinto, condonato e via dicendo, rimane per sempre legato nella rete. Questo fa sì che a un certo punto la Corte di Giustizia Europea abbia riconosciuto il diritto a tutti i cittadini. La sentenza è storica, il 13 maggio 2014, ci facemmo una trasmissione, ricordo quel giorno, hanno il diritto tutti i cittadini di chiedere la rimozione dal motore di ricerca di tutti i contenuti che loro non ritengono che giustamente gli altri debbano vedere. Una sentenza storica sì, che mi ha fatto sì che Google improvvisamente si è visto riempire di tutte le richieste più assurde. Abbiamo fatto trasmissioni, chiunque voleva che fosse cancellata, anche cose totalmente banali. Il libro di cui stiamo parlando, che è La tentazione dell'oblio di Andrea Barchesi, che ricordo è fondatore e amministratore della Reputation Manager, che è una società che si occupa appunto di ricostruzione dell'identità digitale di persone che vogliono comunque averla coerente con quello che è il loro desiderio, apre proprio con questa riflessione. Oltre 250.000 richieste di rimozione in tutta Europa, di cui Google si è dovuto fare carico. Più della metà, il 58,2% di queste richieste è stato respinto. Prima di ridare parola, Barchesi ci sta spiegando un concetto molto, molto interessante riguardo appunto l'idea della nostra consapevolezza di avere anche comunque un nostro rappresentante digitale. Volevo introdurre nel dibattito un ospite per noi frequente. Stefano Ricci, buongiorno.
Buongiorno.
Stefano Ricci, avvocato, docente universitario di informatica giuridica, esperto di privacy. Noi ci siamo sentiti proprio in occasione della storica sentenza della Corte di Giustizia di Unione Europea. Dal punto di vista proprio del legale, che è quello che poi riceve le persone che dicono aiutaci a ricostruire parti della nostra vita che non vogliamo che siano rappresentate in questa maniera. Ecco, qual è la tipologia più frequente di richiesta di cancellazione per quella che è la sua esperienza professionale?
Ma a me arrivano richieste essenzialmente sulla fase patologica, non in quella preventiva a cui faceva riferimento Barchesi prima, cioè nel momento in cui ci sono già delle informazioni ovviamente negative, e si chiede di esercitare questo diritto all'oblio, appunto magari avendo sentito della sentenza della Corte di Giustizia Europea. Il problema fondamentale è che la sentenza della Corte di Giustizia Europea ha detto tre cose fondamentali. La prima è che Google, il motore di ricerca, è direttamente responsabile dei risultati relativi appunto alle ricerche che facciamo tramite questo servizio. La seconda cosa molto importante che ha detto è che anche questi internet service provider americani, statunitensi, devono rispettare la normativa europea. La terza cosa che ha detto sul diritto all'oblio è però che le valutazioni sul diritto all'oblio devono essere fatte caso per caso, e l'unico riferimento preciso che aveva dato era quello relativo al personaggio pubblico, che ha un diritto all'oblio tra virgolette limitato proprio stante il suo ruolo. Quindi purtroppo ad oggi non ci troviamo davanti dei criteri precisi per stabilire quando si può esercitare il diritto all'oblio, anche perché nel caso preso in considerazione dalla Corte si stava parlando di un procedimento civile per debiti previdenziali definito 15 anni prima, quindi in cui evidentemente il signor Costeia Gonzales, divenuto famoso,
sì, quello che ha scatenato il casino su tutto, certo, chiaro.
Esattamente, paradossalmente divenuto famoso per la sua richiesta di essere dimenticato, a buon diritto aveva richiesto di esercitare questa volontà di essere dimenticato, almeno per quanto riguardava questo procedimento prettamente civilistico legato al mancato pagamento di contributi previdenziali, quindi un caso abbastanza semplice.
Ma avvocato Ricci, a un certo punto anche il diritto però dovrà adattarsi alla poliformità del mondo digitale. Non, è un po' difficile ragionare in questi termini come procedimenti personalizzati, individuali, via dicendo. Cioè Google dovrebbe raddoppiare la sua forza lavoro soltanto per gestire questo problema.
Assolutamente, ma poi dovrebbe fare valutazioni di merito che sono complesse, relative ad ordinamenti diversi.
Variabili a seconda della latitudine in cui si accade il fatto.
Assolutamente, mentre invece secondo me bisognerebbe più familiarizzarsi col concetto che la nostra identità è incrementale, che quindi è molto difficile sottrarre elementi alla nostra identità, all'identità, come dire, cresce mano a mano che passa il tempo, e dovremmo gestire meglio questa caratteristica di incrementalità della nostra identità.
Ecco, questo mi sembra che sia proprio il lavoro di Andrea Barchesi. Vediamo se riusciamo a capire adesso, Barchesi, anche supportati da quello che ha detto l'avvocato, su questa incrementalità. Cioè, mi sembra, lo traduco in termini volgari, quel che è fatto, da un certo punto, quando uno comincia a prendere consapevolezza della propria identità digitale, deve cominciare a costruirci sopra, a mettere dei pezzi che vadano ad appoggiarsi ai pezzi che noi consideriamo più fatiscenti, più pericolosi, e si tenta di ricostruire. Vediamo di capire quali sono le forze che possono incidere sulle mutazioni della nostra identità digitale, proprio partendo da esempi pratici, dalla sua esperienza.
Sì, il concetto di forza è esattamente il concetto che noi utilizziamo, perché effettivamente siamo di fronte proprio ad una somma di forze, come in fisica. Gli esempi pratici, la prima cosa da considerare è che anche se noi oggi scriviamo una cosa qualsiasi su di noi, non è detto che questa sarà visibile. Come dicevamo prima, la prima regola da imparare è che siamo in un mondo tecnologico in cui non è la logica della comunicazione, ma è la logica della tecnologia che guida. Di conseguenza, quindi, se un soggetto X sta cercando lavoro e oggi scrive una qualsiasi cosa sul suo lavoro desiderato, potrebbe essere assorbito da quello che è tutto il suo background digitale. C'è una sorta di competizione darwiniana di ogni singolo contenuto. Una volta che viene messo in rete, lui compete assieme ad altri per la visibilità massima, e non è detto che avviene, e non c'è sequenzialità. Di conseguenza, quindi, è una logica molto complessa, ed è per quello che è molto difficile per le persone comuni entrare a comprendere questo mondo.
Diciamo che è un tipo di consulenza della quale è difficile poterne fare a meno, soprattutto se uno ha un'attività, una professione. Io capisco che un pensionato può dire: ma sai che Nova c'è, alla fine dicano quello che vogliono. Una persona che vive delle sue proprie risorse può benissimo farlo, ma quando uno si mette in un mercato, il mercato anche semplicemente di una professionalità è fortemente condizionato da queste forze.
Ci sono in effetti tre forze che agiscono. C'è la forza addittiva, che è tutto quello che noi facciamo e che il mondo fa su di noi, perché ricordiamo che anche il mondo parla su di noi. Avessimo anche vinto un torneo a bocce, da qualche parte una classifica è scritta e noi da quel momento in poi sembriamo giocatori di bocce. La seconda forza è una forza sottrattiva, che è oblio. Ad esempio l'oblio è una forza che leva pezzi all'identità digitale, cerca di levare pezzi. E poi c'è una forza distorsiva. Immaginiamo che
noi non controlliamo, però questa seconda forza, quella che sottrae, sottrarre dei pezzi che invece noi ci teniamo molto che ci fosse. Io vorrei molto ci fosse, ne so, una volta che ho vinto un premio, io con il diploma, con il Presidente della Repubblica, vorrei che fosse la prima foto, però magari manco esiste, è scomparsa, sottratta, soffocata.
È soffocata più che altro, è andata come se fosse un mare, andata in profondità, ma esiste ancora. E invece la forza sottrattiva, quella vera, è una forza di rimozione, non di riduzione della visibilità. Quella invece è una forza che noi cerchiamo di esercitare, ad esempio, col diritto all'oblio, ma non è probabilmente la strada. E a questa si somma quella distorsiva, ovvero chiunque può scrivere ciò che vuole su di noi, anche diffamandoci, e le omonimie.
Ah, questo è anche altro grande problema, certo.
È un problema serio, il problema dell'omonimia, perché ad esempio chiunque si chiami allo stesso modo nel mondo digitale, come se avesse
è la stessa codice fiscale. È la stessa persona, è la stessa persona. E poi è difficile sempre distinguere, molte volte richiedere una distinzione è come un'escusatio non petita, potrebbe creare ancora più problemi. Guardi, adesso ci fermiamo ancora per la successiva pausa. Nell'ultima parte della trasmissione lei dovrà chiaramente, concretamente parlarci di ingegneria reputazionale, visto che abbiamo capito sono delle forze fisiche che agiscono su di noi, è come se noi dovessimo combattere con una forza di gravità che non controlliamo, occorre qualcuno che la ristabilisca, è come se la nostra identità fosse un edificio, come la réclame che fanno di quei siringoni di resina che si mettono nelle fondamenta quando ci sono le crepe. Ecco, quando ci sono le crepe interviene l'ingegnere reputazionale, cosa fa e come agisce, tra un istante.
Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it.
Vi presenta Melog, cronache meridiane.
Stiamo parlando del libro La tentazione dell'oblio di Andrea Barchesi, della Reputation Manager, che è una società che si occupa appunto di ricostruire o di indirizzare le reputazioni delle persone in rete. È un libro che è una guida pratica al diritto all'oblio, edizione Franco Angeli, uscirà in libreria a metà dicembre, ma noi già cerchiamo di capire esattamente cosa dica questo libro, perché è un'attività che interessa comunque tutti noi. La maggior parte delle persone potrà sentirsi minacciata nella propria sfera personale, tanto è inutile dirlo, è la sfera dei sentimenti, delle relazioni, quella che è maggiormente messa a repentaglio. Una frase che riemerge improvvisamente come un cadavere dalla grande palude della rete può mettere a repentaglio, non so, la nostra serenità familiare, la nostra relazione, i nostri rapporti con le persone. Ma chi ha un'attività di qualunque tipo sia, libero professionista, dipendente, manager d'azienda, sa che comunque ormai la rete non è più soltanto un luogo in cui si mette la propria pubblicità, l'advertising delle proprie attività, ma al contrario è un luogo che bisogna comunque tenere d'occhio. E in questo interviene l'ingegnere reputazionale, che è una attività, è un nome ancora probabilmente nuovo alle orecchie di tanti altri, ma questa mattina vogliamo capire come funziona e come opera. Allora, Andrea Barchesi, l'ingegnere reputazionale a questo punto, quali sono i suoi strumenti e qual è il suo campo di intervento?
Allora, anzitutto l'ingegnere reputazionale mette assieme delle skill che sono interdisciplinari, quindi significa tecnologia, che è imprescindibile, ma anche marketing, comunicazione e legale. Da queste quattro combinazioni praticamente agisce progettando l'identità digitale come se fosse un edificio e applica delle forze fisiche dentro l'universo tecnologico cercando di arrivare al progetto che abbiamo definito. Ovviamente tutto deve seguire dei precetti chiari, ad esempio mai mentire. La rete non perdona la menzogna e l'ingegneria reputazionale deve essere usata solo al servizio della verità.
Ecco, le bugie hanno le gambe corte, rete millanta volte più di quanto lo abbiano nella realtà.
In rete ce l'hanno ancora più corte, perché il secondo dopo nascono delle controreazioni, cioè in rete, come dicevamo prima, è un dominio pubblico, quindi se noi diciamo un'informazione che non è vera, l'istante dopo, se abbiamo visibilità, 500 persone diranno che questo non è vero, creando un effetto devastante dal punto
poi di entriamo nell'area del dileggio, diventiamo noi un caso, un personaggio, un meme, diventiamo qualcosa che in realtà da cui non ci possiamo più liberare, poi è terribile, è melassa da cui non ci liberiamo più.
Quindi il primo precetto è non usarla mai, tra virgolette, in modo non veritiero. Quindi si progetta e ogni singolo contenuto può essere anche ripreso. Parlavamo prima di abissi, nulla scompare in rete ma può perdere di visibilità. Quindi una delle attività dell'ingegnere reputazionale è capire tutto quello che c'è, come se fosse una grande radiografia, anche se non è più visibile all'uomo comune, e trovarlo negli abissi, quindi dei contenuti in rete, quindi tipo ad esempio la 200ª pagina di Google. Tutto quello che è vero, interessante, poi l'ingegnere reputazionale tira un cavo in qualche modo e lo riporta in superficie, come se fosse il recupero di un relitto.
Quindi si lavora semplicemente a questo punto dando più visibilità alle cose che stanno è come mettere dei galleggianti per far venire su un relitto di un galeone scomparso pieno di dobloni d'oro, una cosa del genere. Pian piano lo fate rivenire a galla.
Esattamente, proprio come rifar riemergere le cose e ristrutturare un edificio. Ristrutturare un edificio richiede abbattere alcune pareti, costruirne di altre e rimettere tutto in una funzione operativa. Quindi è un lavoro delicato, di fino, di recupero, nuovo inserimento, costruzione e distruzione.
Allora, un secondo solo, Stefano Ricci, che è rimasto in ascolto, ricordo, avvocato, docente universitario di informatica giuridica, esperto di privacy, ci sta spiegando, Marchesi, che esiste un sistema comunque per recuperare la propria identità, la propria rispettabilità, la propria reputazione e rimettere in ombra gli elementi che noi non desideriamo. Ma non è in fondo più corretto e più semplice operare in questa maniera piuttosto che andare all'avvocato e dice apriamo una causa a Google perché ce lo cancelli? Dal punto di vista legale è possibile lavorare in questa maniera senza andare nelle aule di un tribunale e aprire un contenzioso col motore di ricerca?
Parlo chiaramente contro i miei interessi e sono perfettamente d'accordo, cioè lo strumento tecnologico è nettamente più efficace rispetto allo strumento legale. Da questo punto di vista credo che non ci siano discussioni di sorta, cioè l'elemento tecnico che poi si declina in vario modo, come ci stava spiegando Barchiesi, è preponderante e l'aspetto legale dovrebbe essere riservato soltanto a casi particolarmente, direi, eclatanti o gravi che magari richiedono un intervento anche più formale. Però l'aspetto tecnico è quello nettamente prevalente in questa materia.
Anche perché il diritto è in via di formazione, non è da escludere che da qui a qualche tempo avremo delle regole più certe e dei comportamenti più codificati. In questo momento mi sembra che si naviga a vista dalle vostre parti, più o meno. Ci si rifà comunque alle norme che valgono nel mondo concreto.
Assolutamente, e basti pensare agli ultimi precedenti magari in tema di diffamazione sui social network che come dire sono arrivati di fatto ad una sorta di depenalizzazione appunto non come dire legale, non giuridica, ma semplicemente perché si allargano le maglie di ciò che è consentito su social network, e questo ovviamente rende particolarmente frustrante iniziare un'azione legale che non si sa quando finirà, non si sa che costi avrà, eccetera, eccetera. Lo strumento tecnico diventa più efficace nei termini che spiegava Barchiesi prima.
Anche perché una causa civile può durare decenni in Italia, e probabilmente lavora in questa direzione. Allora, dice un concetto, secondo me, che dovrebbe mettersi bene in testa chi ci ascolta: nel libro di Barchiesi è scritto, ognuno di noi è un brand. Non ce ne rendiamo conto, ma è giusto che cominciamo a ragionare in questa direzione. È corretto cominciare a considerarsi un brand? Non è qualcosa che rappresenta una sorta di iperesaltazione del proprio io? Pensarsi un brand aiuta a gestire meglio la propria identità digitale?
Sì, è correttissimo, e soprattutto ci mette nella giusta forma mentis, non tanto per egocentrismo, ma cominciare a pensare che noi abbiamo un nostro ufficio comunicazione che è responsabile di promuovere il nostro prodotto, noi stessi, il nostro ufficio relazioni che deve pensare a con chi ci relazioniamo, perché come dicevamo all'inizio una foto con un personaggio poi scomodo può condizionare tutta la nostra vita. Di conseguenza quindi pensare di essere un brand è un qualcosa di attitudinale, non tanto di egocentrismo.
E non si può fare certo come facevano ai tempi dello stalinismo, puoi cancellare la faccia della persona scomoda che la rete se ne accorge, e ancora peggio, noi saremo inchiodati a una responsabilità che magari non abbiamo, di essere stati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Allora, Andrea Barchiesi, grazie, ricordo il libro La tentazione dell'oblio, guida pratica al diritto dell'oblio, edizioni Franco Angeli, tra poco in libreria. Alla prossima.